Rovigo.
Rovigo.
Rovigo mi intriga. Una città da scoprire.
Camminiamo per le strade di Rovigo accompagnati da Simone Andretto.
Un caro saluto da Luciana e da
Simone.
Ciao Simone, anche oggi insieme per Rovigo mi intriga. Ci sono tanti modi per scoprire le bellezze della nostra città di Rovigo. Noi ce ne siamo inventati uno attraverso un programma radio. E allora, anche oggi con Simone riprendiamo in assoluta libertà il nostro giro per la città di Rovigo, questa città che ci intriga. Simone, la volta scorsa abbiamo fatto la prima tappa, siamo stati nel centro della nostra city, in piazza Vittorio Emanuele, e adesso Simone ti do la parola per fare la nostra seconda tappa.
Beh, adesso proseguiamo, visto che siamo fermati a un aviatore Umberto Maddalena sulla piccola vietta, continuiamo su un altro aviatore già che ci siamo, quindi continuiamo a volare alto sulla nostra città. Prossima strada, quando entriamo in piazza Garibaldi, la prima strada sulla sinistra è intitolata Nino Bedendo. In realtà il suo nome vero era Sebastiano Nino Bedendo. È nato a Rovigo, è stato un aviatore della prima guerra mondiale e poi dopo è morto in un incidente aereo, problemi tecnici nel 1935, ed è sepolto a Rovigo. Quindi è la prima stradina sulla sinistra. E quindi entriamo in piazza Garibaldi, in questa seconda piazza. Nella piazza che è nata nel 1809 dopo la demolizione della chiesa di Santa Giustina, che avevamo già affrontato nella puntata precedente, naturalmente, come dicevo, la chiesa di Santa Giustina, la chiesa palatina del palazzo del Visconte degli Estensi, palazzo marchionale. Questa chiesetta, ci sono già delle tracce, dei documenti che parlano del 1200, ma probabilmente è antecedente. Santa Giustina, Santa di Padova, Vergine Martire, morta nel 304 a Padova e naturalmente sepolta con la famosa abbazia benedettina che si trova in Prato della Valle. Quindi questa chiesetta è una chiesetta parrocchia, la seconda parrocchia di Rovigo, la prima chiesa, la prima naturalmente la cattedrale e il Duomo di Santo Stefano, che naturalmente adesso è con cattedrale, però prima era semplicemente il Duomo. Queste due chiese hanno dato nome anche ai comprensori delle terre, dall'Adigetto in su era il comprensore della terra di Santa Giustina, invece dall'Adigetto al Canal Bianco era il comprensore di Santo Stefano. Quindi c'è questa chiesa, una chiesa che è sempre stata abbastanza piccola, quindi ha avuto vari rimaginamenti, vari lavori, interventi, e fino a quando appunto dopo è stata chiusa, alienata e naturalmente demolita. Era però una parrocchia, ma una parrocchia sempre dipendente da Santo Stefano, perché il battistero, la fonte battesimale è rimasta a Santo Stefano fino al 1914 e anche il clero era sempre legato al capitolo del Duomo di Santo Stefano, e solo con Pio X nel 1914, mi pare è stato uno degli ultimi attimi prima della morte, che ha staccato completamente, però sì, era parrocchia, quindi appunto è stata demolita e poi dopo naturalmente adesso è stata ricordata con la lista in marmo dei lavori che sono degli anni 80, dell'84, quando hanno rifatto la piazza, e quando hanno rifatto la piazza hanno trovato ancora i scheletri dei morti che erano stati sepolti, che evidentemente non erano stati riesumati, hanno abbattuto la chiesa e hanno lasciato però qualcuno, e si sono dimenticati di qualche scheletro.
Ci sono state delle scoperte, è vero, sì. Sotto sì. Appunto questa perimetro.
Naturalmente l'asse della chiesa è ovest-est, perché una volta le chiese costruivano con l'altar maggiore il volto a est, perché nella celebrazione eucaristica il sacerdote voltava le spalle alle persone ed era rivolto verso l'est. L'est è dove c'è la luce, il giorno, è il nuovo giorno, tanto che nell'antico Egitto le tombe normalmente erano a ovest del Nilo, quindi ovest è la parte dei morti, il regno dei morti, invece l'est, l'oriente è la parte del giorno, la parte della luce che sorge.
E quindi noi adesso possiamo vedere in questa cornice bianca il perimetro di questa chiesa di Santa Giustina che tu bene ci hai descritto. In che anno è stata demolita, Simone?
È stata demolita nel 1809, però è stata già chiusa nel 1806 e dopo la piazza è stata adibita a mercato insieme con la piazza maggiore, che dopo è diventata anche piazza Vittorio Emanuele II. Quindi è stata la piazza, insomma, che adesso poi il mercato la fanno un'altra parte, però è stato questo mercato così. E naturalmente di sopra l'Istone, che anche qua abbiamo fatto l'Istone, sì. C'è la statua equestre di Garibaldi. Garibaldi è morto nel 1888 e ci sono poi dati da fare, alcuni garibaldini che erano presenti a Rovigo hanno raccolto di fondi, una raccolta di fondi pubblica, e hanno fatto costruire questa statua. L'autore è Ettore Ferrari.
È un rodigino?
No, è, mi sembra che sia di Roma. Ha fatto vari lavori per l'Italia, per il Brasile. E lui aveva la particolarità che iniziava le sue opere, datava le sue opere dalla fondazione di Roma, perché era un massone, non so se un gran maestro della massoneria, comunque un massone, e naturalmente faceva questo per eliminare l'era cristiana. Ha fatto questa statua equestre molto bella, e è stata poi nel 1886 è stata collocata nella piazza. Poi dopo c'è la leggenda, dice che questa statua doveva finire a Roma, però quando si sono accorti che nelle staffe aveva una specie di corone, pare che l'abbiano spedita a Rovigo e non sia stata a Roma, ma questa è una leggenda, perché quella statua è stata fatta proprio di proposito per Rovigo. Evidentemente Rovigo non può avere una statua così bella in una città così piccola. Poi c'è un altro, non so se leggenda o comunque detto, che le statue di Garibaldi erano tutte quante rivolte verso Roma, per la sua idea, insomma, di portare la capitale del Regno d'Italia a Roma.
E anche la nostra, infatti, penso sia rivolta verso Roma.
Ma penso, io penso sia la stessa asse della est a ovest, mi pare di no, dovrebbe essere a sud.
Ah,
quindi
allora.
Penso che noi abbiamo fatto, ma è stato fatto già l'unità d'Italia, quindi non era più necessario.
Non era più necessario.
Evidentemente questo è un po' il centro della piazza Garibaldi.
Ecco, questa con la bella statua che tu ci hai descritto. E dopo aver descritto così bene il centro della piazza, Simone, ci guardiamo un po' attorno.
Sì, io direi di iniziare a nostra sinistra guardando la statua di Garibaldi, ed è il palazzo della Camera di Commercio, un bellissimo palazzo di stile veneziano. Questo in realtà è quel palazzo dell'inizio, era il palazzo pretorio. E così devo fare un breve accenno, perché praticamente un po' di storia a volo d'uccello. Praticamente gli estensi avevano bisogno di soldi, quindi hanno chiesto un prestito alla Serenissima, non sono riusciti a restituire il prestito, e quindi Venezia si è preso l'impegno del Polesine, almeno una parte del Polesine. Poi Venezia, per questioni strategici di guerre con Milano e Gonzaga, e questo ha restituito, diciamo, in parte Polesine, la zona di Rovigo, agli estensi. Poi, fatto questo, finito, terminato queste vicissitudini guerresche, Venezia ha pensato bene di riprendersi con un pretesto, quindi è nata la guerra del sale, la guerra con Ferrara 1482-1484, e che Venezia, con la pace di Bagnolo, però un Bagnolo bresciano, si è ripreso tutto quanto la sua parte di Polesine, e quindi una volta entrata in Polesine ha praticamente di fatto incendiato e distrutto il palazzo degli estensi, e si è costruita in quell'area centrale un proprio palazzo che si chiama il Palazzo Pretorio. E naturalmente il pretorio, già in Italia ci sono tanti palazzi pretori, mi pare che ce ne sia uno anche a Lendinara, ed è un po' l'uso medievale, però in realtà l'uso è da antico impero romano, dall'uso romano, pretorio praticamente dal latino è quello che va avanti, quello che precede, che erano praticamente le autorità, i potenti, i magistrati, i comandanti che precedevano le legioni romane. E quindi da allora, insomma, c'è rimasto il pretorio, come sede di potere a livello centrale, a livello locale nell'antica Roma, e fino a quando anche pensare al pretorio di Ponzio Pilato, al prefetto Pilato. E quindi c'è questo palazzo, loro hanno
le radici sono ben lontane,
sono molto lontane. In realtà questo serve il palazzo del Podestà di San Marco, lì aveva la sede, il suo ufficio, la sua abitazione, gli uffici, cancellerie, e anche un carcere e una sala delle torture. Sì, perché naturalmente le torture sono continuate, siamo un po' lontani da Cesare Beccaria, che nel 700, che poi questo Beccaria è il nonno di Manzoni, tra l'altro.
Ecco, sì,
si chiudono certi, certi cerchi, e quindi questa è stata la sede del Podestà fino praticamente all'arrivo dei francesi. Poi con i francesi c'è stata una sede giudiziaria, poi sono arrivati gli austriaci, lì è stato il tribunale imperiale regio austriaco, e poi dopo nel 1851 è diventata la sede della Camera di Commercio. Quindi è stata sistemata, ristrutturato, con naturalmente il corpo centrale dove ci sono gli uffici e la sala delle contrattazioni per il grano e vari materie, vari prodotti agricoli. La parte sinistra, un caffè che esiste ancora, il caffè Borsa. Adesso non so che nome abbia, comunque sempre caffè
Borsari,
Borsa.
Adesso è il Borsari, anche ristrutturato di recente, ecco, cambia mentre, gestione.
Mentre nella parte destra, che si vede ancora, c'è stata la sede delle poste e i telegrafi. E questa sede è rimasta fino al 1931, quando poi si è spostata in Corso del Popolo nella famosa sede che tutti conosciamo, insomma.
Il palazzo, mi pare,
l'architetto Narducci che l'ha fatta, comunque 31. Poi dietro è stata nel 1927-28 è stato fatto il Salone del Grano, il famoso Salone del Grano, quello molto bello che tutti quanti conosciamo, il tetto, il soffitto a volte a botte, a vetro, con mosaici, una bella struttura, un bel palazzo,
che adesso
bella sede.
È la sala, una sala conferenze.
La sala conferenze col pavimento mosaico. E mi ricordo, sì, hanno fatto il pavimento mosaico, però hanno coperto le sedi effigie del fascio littorio di quando noi italiani vestivamo in orbace.
Infatti.
E quello praticamente a Rovigo sarebbe come il Palazzo Mezzanotte di Milano. Mm-hmm. La sede della Borsa di Milano è il Palazzo Mezzanotte.
Ah, okay.
Là c'è la sala, c'era una volta la sala delle grida, di quegli agenti di borsa dove facevano le contrattazioni con gesti, linguaggio e grida appunto strane per le contrattazioni, che ora non c'è più perché è tutto quanto telematico. Quindi questo è il Palazzo della Camera di Commercio.
È un palazzo complesso che insomma tu ci hai ben descritto attraverso la storia e attraverso tutte le varie vicissitudini che questo palazzo ha avuto. E qui siamo stati appunto in questo palazzo che troviamo alla sinistra della nostra piazza Garibaldi. Continuiamo, Simone, il nostro tour panoramico. Adesso siamo ai palazzi, dopo il Palazzo Pretorio, sede adesso della Camera di Commercio. Dove ci porti?
Adesso continuiamo sempre dalla parte sinistra, c'è il Palazzo Ravenna. Questo Palazzo Ravenna è un palazzo del 500-600, pare che un vice fosse da Foligno, proprietari, dopo sono diventati Franchetta, i Buonanome, sono tutti i vari proprietari che sono passati. È stata sede anche un comando austriaco, poi a metà dell'Ottocento è arrivata la famiglia Ravenna. La famiglia Ravenna, la famiglia ebraica, con vari rami, sede anche a Rovigo e Ferrara, e ha preso questo palazzo, l'ha ingentilito, ingrandito, ha aggiunto un piano, gli affreschi, e poi naturalmente la parte è anche inferiata, tutte quante in ghisa. L'inizio della ghisa che comincia a entrare anche nella nostra produzione, questo appunto Palazzo Ravenna. Poi una volta si diceva che le famiglie ebraiche avessero il nome di città, in realtà non è vero, perché ci sono tante famiglie non ebraiche che hanno nomi di città.
Quindi però, non erano ebrei questi?
Sì, questi erano in realtà ebrei. Sì, questi in realtà loro però avevano questa era proprio famiglia Ravenna, appunto era proprio ebraica. In proposito mi ricordo un episodio del film Tutti a casa di Alberto Sordi, dove si vanno sempre a riprendere questa diceria che le che i nomi ebraici, famiglie ebraiche, sì, avessero nomi di città.
Ma non è in assoluto, insomma.
Dopo, in questo palazzo Ravenna, naturalmente nella parte inferiore dell'inferiate manca un ferro, e si dice che da lì una persona sia riuscita a scappare, perché nella Repubblica di Salò è stata sede della milizia, e quindi venivano recluse vari deportati, arrestati in questo palazzo. Poi, finita la guerra, è stato un palazzo acquistato da una banca locale, e adesso è diventata sede del consorzio di bonifica. Quindi dietro c'è un altro palazzo che è la sede dell'archivio della bonifica. Quindi questo è il Palazzo Ravenna.
È a particolarità all'interno questo palazzo, Simone, o adesso è proprio uffici?
Ci sono degli affreschi, è molto bello, mi ricordo che sono stato in questo palazzo ancora molti anni. Bene, anche fuori la lavorazione in stile veneziano, sembra un palazzo che può stare benissimo a Venezia, insomma.
È vero, questo è vero.
Ed è entrata anche una delle scene di un film famoso che hanno girato Rovigo nei primi anni 80.
Allora dai, un palazzo che dà un po' di lustro, sì, alla nostra piazza Garibaldi.
Garibaldi. Poi continuando, già che ci siamo, continuiamo al teatro sociale
e Rovigo. Qua arriviamo in un punto proprio bello, il luogo della cultura della nostra città.
Sì, il teatro sociale, che questo teatro è stato praticamente costruito e inaugurato nel 1819. Prima c'erano altri teatri, c'era un teatro, un certo Campagnella, che nella parte della, adesso del Corso del Popolo, nella parte di Santo Stefano, c'era un teatro Manfredini, un teatro Lavezzo, che era dietro a quello sociale, però sono teatri stati chiusi e Lavezzo addirittura ha preso fuoco. Però anche questo palazzo dopo, nel 1902, ha preso fuoco, incendiato, perché naturalmente ha strutture in legno, tendaggi, e con il riscaldamento d'inverno ha preso fuoco, è bruciato, e quindi è stato rifatto con la struttura in cemento armato, legno, tendaggi, ma sempre cemento armato, inaugurato di nuovo dopo 2 anni nel 1904. La facciata è neoclassico e di Sant'Ebaseggio, come l'Accademia dei Concordi. Questo è un architetto, un ingegnere, famiglia Baseggio, una famiglia Baseggio di origine veneziana, che ha lavorato, famiglia di artisti, intagliatori di legno, pittori, che ha lavorato sia a Rovigo che a Ferrara. Quindi ci sono tutta quanta i vari rami, varie persone così. E questo Sante Baseggio era fratello di Felicita Baseggio. Felicita Baseggio è stata una suora, una mistica, fin 700, primi 800, che ha iniziato il processo di canonizzazione. E ora gli atti sono a Roma. Quindi questo è il teatro, insomma, sociale.
Ha anche una storia, appunto, nella sua architettura, con questa famiglia Baseggio.
Sì, appunto, la facciata è rimasta quella di Baseggio, però appunto tutto il resto del palazzo è stato, del teatro, è stato rifatto, appunto, è stato ricostruito, molto bello.
È un piccolo gioiello, infatti è uno dei teatri, insomma, anche importanti in Italia, no? Vero?
Sì, 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 infatti suo hanno genere. Debuttato Gigli, hanno debuttato vari artisti importanti, a volte dicevano che debuttavano perché magari all'inizio, alle prime armi, quindi costavano anche meno.
Infatti.
Venivano anche meno, perché dopo quelli più quotati, dopo si pare che abbia cantato anche la Callas, pare, però sì, all'inizio quelli più acquotati hanno costi diversi, quindi ecco, debutto fanno anche questo.
Infatti, tu accennavi prima ad altri teatri che erano presenti in città, e adesso proprio non esistono più, vero Simone?
Sì, sono stati chiusi dopo quel procedere, anche perché nella realtà polesana non ci possiamo permettere di avere tanti teatri. Sì, i polesani sono sempre stati appassionati, però il bacino d'utenza è quello, insomma, le rappresentazioni, i costi delle rappresentazioni sono quelli, fare un balletto, fare un'opera richiede,
certo.
E quindi il pubblico, alcuni di questi sono stati aperti, poi chiusi, sono stati dismessi, sono stati fatti dell'altro, qualcuno appunto ha preso fuoco.
E non c'è traccia proprio.
Praticamente non c'è, no, di fatto. Beh, forse c'è l'Odeon, che è anche di una sala così della musica, dopo è stato diventato il cinema Odeon. Mm-hmm. intorno al XX secolo, quindi 900, però sì, dopo il resto viene accorpato, viene inglobato, insomma sparisce, si fanno un altro utilizzo, e quindi praticamente abbiamo il nostro teatro sociale, teatro d'opera
che è ancora
classica,
che è ancora attivo, che fa la sua bella stagione lirica, adesso concertistica anche, ripreso, la stagione di prosa, ed è un teatro frequentato, insomma siamo un po' orgogliosi, sì. Di questo noi rodigini.
Dopo, tra la Camera di Commercio e il Palazzo Ravenna c'è una stradina in ciottolato, e in fondo sulla destra c'è casa Ferrari Rosetta, che era appunto vicina all'ex teatro, quello Lavezzo, che ha preso fuoco, incendiato a fine 800. Questa casa Rosetta, Ferrari Rosetta, è famosa perché ha degli affreschi sul muro, a parte superiore. Questa casa probabilmente è di origine, forse anche sempre di Da Foligno, quindi evidentemente la famiglia ricca, quindi probabilmente questi è del 400, però gli affreschi sono, si dice, del 500. Affreschi un po' strani, perché noi nel nostro territorio di laguna, territorio di forte umidità, non abbiamo grandi affreschi in giro. Rovigo, come Venezia, non ha grandi affreschi, si lavora normalmente su un tela o su tavola. Il lavoro a fresco appunto vuol dire che c'è l'intonaco fresco e si pittura di sopra, che dopo seccandosi viene tutto inglobato il colore della malta. Sono pochi, perché appunto c'è l'umidità dell'ambiente.
Non ce lo possiamo permettere per l'umidità.
Normalmente sono affreschi poi nella parte superiore o nei soffitti, quindi c'è una parte areata. E quindi avere questi affreschi, poi una casa che dava su una parte rurale, quindi non proprio in centro, ha un po' le sue particolarità. Forse assomiglia un po' a certe case che si vedono nei masi nelle parte del nord del Trentino, nella Bolzanese, ci sono certi palazzi che hanno degli affreschi esterni, mm-hmm. però hanno temperature e anche un clima un po' diverso dal nostro, quindi effettivamente è un po' strano questa.
È una particolarità della nostra città, dove ci hai fatto bene a far camminare su questi ciottoli, che sì. È questa strada così particolare, stretta, che poi porta in Piazza Allara, quindi questa casa di cui tu stai parlando è nella Piazza Allara.
Sì, una casa che adesso appunto deve essere ristrutturato e recuperato, perché naturalmente questi affreschi del 500 che sono fuori, Sì, rovinano, una parte sono anche già andati perduti, però sì, è un po' strano in una casa, tutto sommato non è un palazzo, non ha l'imponenza, però sono lì e quindi andrebbero anche recuperati.
E siamo adesso al Palazzo Nagliati. Qualche parola su questo palazzo?
La destra della piazza è un palazzo dell'Ottocento, e che adesso praticamente l'Accademia dei Concordi ha fatto la sede della biblioteca per i ragazzi, e dopo ci sono anche delle postazioni per lavoro agile, visto dopo quello che è successo. Questo nella parte destra. A questo punto, visto che siamo così, direi di continuare attraverso la strada, che poi per noi adesso è una strada un po' strana, anche si noti che è una strada un po' a curve.
Infatti.
Perché pare che in realtà Rovigo sia nata su un vecchio paleoalveo del Po. Questo paleoalveo praticamente si chiamava Filistina, qualcuno lo chiama anche Pestrina, e noi abbiamo ancora una località in zona di Grignano, si chiama Pestrina. Questo paleoalveo pare che praticamente entrava a Rovigo nella zona di Porta Arqua, dove c'è via Badaloni, e poi dopo continuava per via Silvestri, continuando fino ad arrivare alla Laguna Veneta, da associare alla Laguna Veneta. Però questo paleoalveo evidentemente si è interrato con il tempo, e poi dopo ha lasciato spazio a questa strada un po' a curve. E sì, un po' strano, perché normalmente le strade centrali sono rettilinee. Comunque, continuando, quindi su questo ex fiume, sulla parte sinistra abbiamo il palazzo Silvestri, la famiglia De Silvestri. Questo è un palazzo probabilmente del 400, anche se non ci sono grandi fonti per datarlo, comunque lo stile 400, quindi periodo estense. Questo qua è un periodo, sì, rinascimento, però ci vedo ancora delle tracce medievali. È un palazzo che ha subito un'importante ristrutturazione fino agli anni 70, prima anni 80, e questo è un palazzo appunto famiglia De Silvestri, col suo simbolo leopardo rampante al di sopra di questo palazzo, del portale del palazzo. La famiglia De Silvestri è una famiglia storica, una famiglia importante, ricca, di Rovigo, che è diventata conte, la famiglia così ha avuto il titolo, quando due figli della capostipite sono morti per la Repubblica di San Marco nel 600 in una battaglia navale. Quindi hanno ricevuto il titolo di conte e anche l'esenzione dalle tasse. In questo senso c'è una lapide sul muro della rotonda che ricorda questi due soldati, questi due comandanti che sono morti in questa battaglia. Poi naturalmente la famiglia De Silvestri ha avuto vari incarichi sempre a Rovigo, e gli ultimi due discendenti, Gerolamo Silvestri e Pietro Silvestri, hanno lasciato a Rovigo, al seminario del comune, al seminario di Rovigo, la quadreria e la biblioteca, oltre naturalmente aver dato anche al comune di Arqua Petrarca la chiesa della casa del Petrarca, perché la casa del Petrarca fino all'Ottocento era della famiglia De Silvestri, quindi di Rovigo.
Ah, questa è una bella particolarità che ci stai raccontando.
La famiglia appunto De Silvestri, c'è il conte Girolamo e il cardinale Pietro Silvestri, che ha prestato la sua attività anche a Roma. Poi appunto quando sono morti hanno dato al comune di Rovigo e anche alla curia le loro proprietà, tra cui anche il palazzo Silvestri in via Miani, perché questo fosse adibito a scuola cattolica, cosa che è stata insomma fino al XX secolo. Quindi questa è la famiglia di Silvestri, con questo palazzo che bello. Certo, magari forse dal punto di vista architettonico, per una famiglia così importante potrebbe essere qualcosa di più, però evidentemente anche la storia di questo palazzo appunto quattrocentesco noi forse non sappiamo cogliere rispetto ad altri stili, però è un stile bello, importante, con certe lavorazioni in cotto. Un po' più avanti c'è poi dopo il complesso di Rorai. Pare che questo complesso sia nato intorno al 700, e è stato un collegio. Questo di Rorai praticamente è stato intitolato a questo ufficiale di Polesano che è morto in Libia nel 23, che poi dopo abbiamo anche una via di Rorai a Rovigo. Questa è la via Silvestri. Dopo io continuerei sempre arrivando a Palazzo Campo, ma qui siamo già in piazzale San Francesco. Palazzo Campo è quel palazzo sulla destra, in piazzale San Francesco, dove c'è una lapide che ricorda la sosta di un Savoia. Evidentemente i Savoia, come i Garibaldi, dove passavano lasciavano lapidi. Questa è la lapide degli anni 20 in questo Palazzo Campo. Anche questo palazzo pare che fosse sempre la famiglia da Foligno del 400, poi nel 500 è stata acquistata la famiglia Campo, che l'ha ingentilita, un pescalone, affreschi vari. Dopo anche questo poi è diventato un collegio, convitto e poi scuola, e adesso pare che si fosse intenzionato a essere stato acquistato dai carabinieri. Questo è Palazzo Campo.
Ecco, io direi che per oggi, Simone, ci fermiamo a questo punto della nostra città, perché poi, come accennavi tu, inizia il complesso della chiesa di San Francesco, la chiesa di Cristo e poi la rotonda, che veramente meritano una una tappa da sole, insomma, questi luoghi. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo, è stato molto interessante scoprire le bellezze della Piazza Garibaldi, di questi palazzi, il teatro sociale, ma tutte anche questi palazzi che ricordano anche le famiglie illustri della nostra città. Quindi il tuo racconto è sempre intrigato, per usare questo termine dialettale, tra la storia e l'architettura, e rende tutto molto molto interessante. Allora, grazie ancora e grazie, ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Alla prossima volta con voi, con cui ci stanno ascoltando.
Grazie Simone, grazie per questo bellissimo viaggio. Grazie.